Ascoltiamo un breve brano dagli Atti degli Apostoli, dove vediamo la primissima chiesa di Gerusalemme, cosa combinava, come vivevano, com'era. Così nella nostra preparazione per l'incontro col Papa ci prepariamo anche noi ad essere maggiormente coscienti di cosa vuol dire essere chiesa, perché il Papa è importante perché è, non perché è Karol Wojtyła, ma perché è, non perché è intelligente, non perché è buono e bravo, è importante perché è, diciamo, in un certo senso, il capo della Chiesa, il primo pastore della Chiesa, incaricato da Gesù, unico capo. Allora, prima di vedere chi è il Papa, che cos'è il Papa per noi, vediamo chi siamo noi, cos'è la Chiesa, chi è la Chiesa. E per vedere questo non abbiamo niente di meglio che la parola di Dio, la Sacra Scrittura. Nella Sacra Scrittura ci sono tantissimi brani, tantissime pagine che ci fanno capire che cos'è la Chiesa. Una pagina particolare è la finale del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, dove è detto che a Gerusalemme molti, in un giorno addirittura 3.000 persone, a sentire gli apostoli e a vederli, a vedere come si comportavano e vivevano, come, a sentire come parlavano, 3.000 persone si sono fatte battezzare. Una grande parrocchia, potremmo dire noi oggi. Ebbene, queste persone cosa facevano dopo? Hanno continuato a vivere come prima, una volta battezzate? Hanno continuato a essere quel che erano prima? No. Erano coscienti, una volta battezzati, di aver ricevuto una vita nuova. E allora una vita nuova la si vive diversamente. Non come facciamo noi quando capita Capodanno, una volta all'anno, e diciamo: anno nuovo, vita nuova, ma tutto va avanti preciso, a prima. Qui, una volta battezzati, hanno detto: noi adesso abbiamo un'altra vita dentro di noi. Abbiamo la vita di Dio, siamo diversi, quindi viviamo in modo diverso. In modo che si veda non la vita di prima, ma che si veda la nuova vita. Allora leggiamo un po' queste alcune righe. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno, tutti insieme, frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Qui sono importanti il primo versetto, le prime due righe, e l'ultima riga, l'ultimo versetto. Quello che c'è in mezzo è una spiegazione del primo versetto. Allora noi ci fermiamo soprattutto sul primo, poi vediamo anche il resto se arriviamo. Dice: erano assidui. Cosa vuol dire assiduo? È una parola speciale, che vuol dire fedele, perseverante. Vuol dire anche un pochino c'è dentro la parola, il significato della parola obbediente. Erano assidui. Questa parola dice molto, quindi fedeltà, perseveranza. Cos'è la perseveranza? È la fedeltà durante le difficoltà. essere fedeli quando è difficile, quando c'è la tentazione, quando c'è la prova, quando c'è svogliatezza, quando c'è fatica. Questa è la perseveranza. Dire assiduo vuol dire fedele sempre, sia quando è bello che quando è più faticoso. Erano assidui. Fino a questo momento, questa parola la si può adoperare solo per Dio. Lui è assiduo. Il popolo in tutta la storia del popolo di Israele si è fatto vedere sempre infedele, e i profeti lo dicevano e rimproveravano ed esortavano alla fedeltà, ma era sempre infedele. Un popolo che torna sempre indietro sui propri passi, che rimpiange il passato, che si lamenta con Dio, che non si ricorda dei suoi benefici, che scappa e va con gli idoli, un popolo infedele. Solo Dio si è mostrato fedele a continuare a cercare questo popolo, a continuare a tenerlo come proprio popolo, nonostante i suoi peccati e abbandoni. Dio è fedele. Qui, adesso, questa parola, erano assidui, è adoperata per questi 3.000 e oltre, che sono stati battezzati. Come mai? Hanno ricevuto la vita di Dio, e quindi hanno ricevuto anche questa qualità della vita di Dio, la fedeltà e l'assiduità. Hanno ricevuto anche questo. Allora ecco che questi battezzati sono assidui. Nella loro vita c'è qualcosa di nuovo. Non è più un popolo infedele come quello dell'antica alleanza, come il popolo di Israele. Questo è un nuovo popolo. Ed è nuovo nel modo concreto di vivere. È un popolo fedele. Quello di prima era infedele. Questo nuovo popolo, che nasce dal battesimo nel nome di Gesù, è un popolo fedele. Perché è un popolo che ha la vita di Dio dentro ciascuno dei suoi membri. Perché ognuno, quando si fa battezzare, riceve la vita di Dio. Quindi dentro ciascuno c'è una vita nuova. E qui questa si manifesta con l'assiduità, la fedeltà. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Sono tre parole, tutte e tre importanti. Assidui nell'ascoltare. Anche questa parola ritorna continuamente in tutta la Sacra Scrittura, lungo tutta la storia del popolo di Israele, del popolo di Dio. Ascoltare. Ascolta Israele, il Signore è uno solo, eccetera. Se tu mi ascoltassi, perché non hai ascoltato? Chi ascolta, beato chi ascolta. Era un popolo, fino a questo momento, era un popolo, il popolo di Israele, che non ascoltava. Che non ascoltava e non obbediva. Adesso questo nuovo popolo che nasce dal battesimo è assiduo nell'ascoltare, è un popolo che ascolta. Ascoltare cosa vuol dire? Vuol dire essere umili, vuol dire sapere che c'è da imparare, vuol dire che non so tutto io, che non so solo io, che io non so ancora. Vuol dire che c'è qualcuno che mi vuol bene e che mi può dire qualche cosa. E che la mia vita può arricchirsi ancora, che non è ancora piena. Ascoltare dice tanto, erano assidui nell'ascoltare. Ascoltare non vuol dire discutere. Noi crediamo di essere bravi cristiani quando sappiamo discutere molto, discutere. Dubitare o contraddire, eccetera. No, qui il popolo di Dio è assiduo nell'ascoltare. Ascoltare. Chi è che bisogna ascoltare? Bisogna ascoltare soltanto Dio. È Dio che ha la parola di vita per noi. Ma a chi l'ha data Dio la parola di vita? A suo figlio, a Gesù. Tanto che sul monte Tabor ha detto: ascoltate lui. E Gesù è morto, è risorto, è asceso al cielo. Però prima di partire da questo mondo e di passare al Padre, cosa ha detto? Chi ascolta voi, ascolta me. L'ha detto ai suoi dodici, ai suoi apostoli. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi ascolta me, ascolta colui che mi ha mandato. Quindi l'ascoltare Dio è possibile ancora. In che modo? Ascoltando Gesù. E come facciamo ad ascoltare Gesù? Ascoltando gli apostoli. Ecco che questo nuovo popolo è assiduo nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Gli apostoli hanno il compito di insegnare. Andate e fate di tutti i popoli miei discepoli. Andate e insegnate tutto ciò che io vi ho detto, ha detto Gesù ai suoi apostoli. E loro lo fanno qui, in questa prima comunità, in questa prima parrocchia di 3.000 e passa persone. Gli apostoli insegnano. Insegnano quello che essi hanno ascoltato da Gesù. E questa chiesa, questa comunità nuova, questo popolo nuovo, è un popolo che ascolta l'insegnamento degli apostoli, cosciente di essere in questo modo in ascolto di Dio. Anticamente Dio parlava attraverso Mosè, oggi, adesso, Dio parla attraverso gli apostoli. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. Quelli che ascoltano imparano. Quelli che ascoltano ricevono. Che cosa avranno imparato? Hanno imparato quello che Gesù aveva detto, quello che Gesù aveva fatto, cioè l'amore di Dio Padre. Perché a Gesù premeva farci conoscere il Padre. E quindi, ascoltando l'insegnamento degli apostoli, questi 3.000 arrivavano ad avere un rapporto con Dio diverso, non più un rapporto di paura, ma un rapporto di confidenza e di amore. E quindi, se vedevano Dio con un rapporto di confidenza e di amore, la loro vita cambiava e diventavano capaci di gioia che si esprime nella comunione fraterna. Abbiamo sentito anche oggi nel Vangelo come Maria, contenta di aver comunione con Dio, corre da Elisabetta, che anche ha la stessa gioia, e se la comunicano a vicenda, questa gioia, proprio perché in loro c'è presenza di Dio. Qui è la stessa cosa. I primi cristiani, siamo anche noi primi cristiani, probabilmente, quando cominciamo siamo come i primi cristiani. Quando siamo assidui nell'ascolto dell'insegnamento degli apostoli, riceviamo quella gioia che ci porta all'unione fraterna. Ed eccoli, erano assidui, secondo, nell'unione fraterna. Cosa vuol dire unione fraterna? Chi lo sa? Dopo lo spiega quello che voleva dire. Come la vivevano questa? Dice due cose. Unione, fraterna. Unione, anche questa parola è caratteristica di Dio, che è uno, perché unione di tre persone, comunione, trinità, diciamo noi. Io e il Padre siamo una cosa sola, aveva detto Gesù. Io in te, tu in me. I cristiani vivono questa unione e tra di loro si esprime nella vita da fratelli. Da fratelli. Fratelli non perché parenti, ma fratelli perché hanno la stessa vita ricevuta nel battesimo. Ecco come vivono una vita diversa, una vita nuova, e la vivono nell'unione fraterna. E nella loro fantasia di allora hanno trovato questo modo di vivere l'unione fraterna, di vivere da fratelli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme, quindi adoperavano il loro tempo per stare insieme. E tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ecco, questa fantasia hanno avuto. Forse c'è altra fantasia oggi, chissà quanta fantasia c'è nella Chiesa per vivere l'unione fraterna, quella che viene dalla nostra nuova vita, per essere fratelli. In ogni parrocchia, in ogni comunità cristiana si adopera la fantasia, o meglio, i suggerimenti dello Spirito Santo. Noi li chiamiamo fantasia qualche volta, ma sono i suggerimenti dello Spirito Santo che ci aiuta a vivere l'unione fraterna. A vivere da fratelli, in modo che si veda la vita nuova che abbiamo ricevuto, che si veda che non siamo più come prima, siamo diversi, siamo fratelli, che c'è la stessa vita in noi, che ci preme non sono più le nostre cose, ma è la gloria di Dio. Che ci preme è che Gesù possa essere presente tra di noi, non più. E allora le nostre cose possono servire per manifestare l'unione fraterna. Qui hanno adoperato la loro roba, i loro soldi e il loro tempo perché servisse per manifestare la nuova vita che hanno ricevuto. Così noi vediamo quando qualcuno diventa cristiano, cerca proprio questi momenti di comunione. Speriamo che li trovi nelle parrocchie dove vive. E i cristiani che arrivano ad una fede un pochino più viva cercano i modi per stare insieme con altri cristiani. È normalissimo, perché è una vita fatta così, è una vita che porta all'unità, all'unione, alla comunione, all'armonia, la vita che Dio ci dà nel battesimo. È una vita bella, che vuol trasformare tutto in festa. Tutte le occasioni, anche i funerali, diceva qualcuno ieri, tutto festa quando viviamo la vita che il Signore ci ha dato, nell'unione fraterna. Ci sono momenti, sì, nelle parrocchie si trovano momenti per i bambini, si trovano momenti per i ragazzi, per gli anziani, di unione fraterna, per le famiglie anche qualche volta. Una cosa molto grande e che è possibile solo perché c'è la vita di Dio. Se quella non ci fosse, non si cerca, non si trova. Quelli che abbandonano la vita di Dio si chiudono sempre di più dentro le proprie case, dentro le proprie macchine, dentro il proprio guscio e non godono niente. Sempre più tristi. Invece quelli che vogliono vivere la nuova vita ricevuta nel battesimo, che è sempre nuova, anche se l'abbiamo ricevuta 50 anni fa, o 40, o 10, o 8, è sempre una nuova. Quelli che vivono questa vita nuova, ecco, trovano gioia nel vivere la comunione, l'unità con gli altri. Erano assidui nella frazione del pane. Cosa vuol dire frazione del pane? È una parola latina, fractio panis, che vuol dire lo spezzare il pane, che è la parola che usavano all'inizio per dire la celebrazione dell'Eucarestia. Cos'è la celebrazione della messa dell'Eucarestia? È la celebrazione della morte e risurrezione di Gesù. È la celebrazione del mistero più grande dell'amore di Dio, concreto, nella morte e risurrezione di Gesù. Perché erano assidui alla celebrazione della morte e risurrezione di Gesù? Perché quello è il centro di tutto. Se non ci fosse questa celebrazione, l'unione fraterna durerebbe poco, non sta più in piedi. Noi lo vediamo adesso, che quelli che abbandonano la celebrazione eucaristica non sono più capaci, oppure forse ancora per un po' di tempo sono capaci di creare momenti o di partecipare a momenti anche di unione fraterna, ma li svuotano sempre di più della ricchezza interiore e li riempiono di cianfrusaglie, di musiche, di balli, di altre cose, ma li svuotano. Dura poco. Vivono di rendita per un po' e dopo non c'è più. La celebrazione eucaristica, la celebrazione della messa, della morte e risurrezione del Signore, è proprio il centro. I battezzati, dopo aver ascoltato l'insegnamento degli Apostoli, dopo aver cambiato la propria vita e messa a disposizione dei fratelli, trovano il momento culminante nella celebrazione eucaristica. E da questa viene nuova forza, nuova gioia per continuare l'unione fraterna e per ascoltare ancora gli Apostoli. E finalmente nelle preghiere. Erano assidui nelle preghiere. Oh, attenzione, non dice nella preghiera, ma nelle preghiere. Che cosa vuol dire? La preghiera è un atteggiamento che possiamo avere sempre, tutto il giorno. Le preghiere sono dei momenti, come voi che pregate la mattina e la sera. È vero? Dimmi di sì. La mattina e la sera erano assidui nelle preghiere. Quando pregavano gli ebrei? Pregavano la sera, la mattina e a mezzogiorno. Queste erano le preghiere. Quindi questi cristiani non hanno abbandonato le buone abitudini che avevano prima, anzi diventano assidui. Se prima si dimenticavano qualche volta, adesso non si dimenticano più. Diventano assidui nelle preghiere. Il giorno cominciava la sera e allora si comincia la sera a fare la prima preghiera. La mattina la seconda preghiera, a mezzogiorno la terza preghiera. Erano assidui nelle preghiere. Racconto anche a voi quello che ci ha raccontato un sacerdote ritornato dalla Bolivia, dalla missione, che qualche settimana fa è arrivato da lui un indios di quelli con le piume sulla testa. Aveva impiegato un mese per arrivare alla sua missione, non so se era anche zoppicante dalla fatica, comunque, e ha supplicato questo missionario di andare nella sua tribù. Allora questo nostro missionario si è messo d'accordo con un altro italiano, anche quello un po' distante da lui ma vicino, insomma, e si sono messi d'accordo, sono andati insieme in due. Aveva paura di andare da solo, forse, non so, oppure sempre meglio essere in compagnia. E poi il Signore ci ha insegnato ad andare a due a due. Hanno impiegato una giornata di jeep, una giornata di canoa e un'altra a piedi. Finalmente sono arrivati a trovare questa tribù. Una tribù che da 200 anni erano cristiani. Ancora nel 1700 i gesuiti spagnoli li avevano cristianizzati, evangelizzati e battezzati. però erano anche 200 anni che non avevano più un prete tra di loro. Andava qualche prete ogni tanto, chissà, e adesso erano 6 anni, quindi dall'88, che non vedevano più un prete, questa tribù. Questo missionario, quando è arrivato, cosa ha trovato? Ha trovato una tribù cristiana di indios, quindi con le piume, e vedeva che tutte le mattine, state attenti, tutte le mattine, tutta la tribù, col capo tribù in testa, con le piume in testa, ma lui per primo, si trovavano per un'ora di preghiera. Tutte le mattine, tutta la tribù, un'ora di preghiera, non solo la domenica. E la sera, tutte le sere, tutta la tribù, un'ora di preghiera. Da 200 anni non avevano il prete, da 6 anni non ne vedevano uno, e adesso chissà quanti anni passeranno prima che ne vedano un altro. Eppure, come mai? Erano assidui nelle preghiere. Tutti i giorni, un'ora al mattino, un'ora alla sera. Sono rimasti cristiani, rimasti fedeli. E questi due missionari hanno confessato per 3 giorni e 3 notti. Ha detto lui, per 3 giorni e 3 notti. E questa gente si confessava così bene che confessioni così belle non le hanno mai fatte neanche qui, nei nostri paesi, questi due missionari. Poi hanno celebrato battesimi, matrimoni, prime comunioni, eccetera. Sono stati lì una settimana con loro. Pensate. Quindi queste parole non valgono solo per i primi cristiani di Gerusalemme, erano assidui nelle preghiere. Queste parole valgono per oggi, per quella tribù di indios con le piume in testa. Non hanno altro quella tribù, non sono ricchi, non hanno niente, sono poverissimi, ma sono assidui nelle preghiere. La loro ricchezza è molto più grande. Ecco che cosa avveniva a quei 3.000. Ecco come era la primissima chiesa nei primi tempi. Un senso di timore era in tutti. Cosa vuol dire timore? Forse qui vuol dire stupore, meraviglia, ma quella meraviglia spirituale che fa stare in silenzio, a bocca aperta, che fa sentire che Dio stesso è presente. Perché in loro c'è vita di Dio, Dio quindi è presente in mezzo a questi battezzati. E prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Non li racconta nemmeno, tanto sono ormai diventati una cosa normale. E ce ne sono ancora, solo che non siamo abituati a vedere le opere di Dio e allora non ci accorgiamo di tanti prodigi e segni che avvengono anche in mezzo a noi, quando siamo assidui, quando viviamo la vita di Dio. Tutti coloro che erano diventati credenti, ecco qui che spiega adesso come vivevano l'unione fraterna. Stavano insieme, tenevano ogni cosa in comune, chi aveva proprietà e sostanze le vendeva, quindi premeva di meno la roba che non la vita fraterna. E ne faceva parte a tutti secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno, tutti insieme, frequentavano il Tempio. C'era ancora il Tempio, non era stato ancora distrutto, verrà distrutto alcuni anni dopo. E allora verranno anche cacciati via da Gerusalemme, cacciati fuori dalle sinagoghe. Ma qui c'è ancora il Tempio e allora loro continuano ad andare a pregare al Tempio come facevano prima. Gesù non aveva mica detto di non andarci più. Ogni giorno frequentavano il Tempio, ma qualcosa di più, pezzavano il pane a casa, quindi facevano la celebrazione della morte e risurrezione del Signore a casa. Ma poi si fermavano, mica andavano subito via dopo questa celebrazione, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore. Stavano insieme a mangiare, contenti, come faremo noi oggi, tutti insieme, prendendo i pasti con letizia. Letizia cosa vuol dire? Gioia, la gioia interiore, non quella che c'è dalla torta. C'è anche oggi la torta, vedrete c'è anche la torta. Ma la letizia non è la gioia per la torta, ma quella gioia più profonda dell'essere insieme, dell'essere in pace, con Dio, del sentirsi strumento di Dio e amati da Lui. Lodando Dio, ecco, lodando Dio. Questa lode di Dio riempie tutti i buchi. Loro fanno le preghiere alla sera, al mattino, a mezzogiorno. Celebrano l'Eucarestia, prendono i pasti e il resto del tempo lo riempiono. Anche quando stanno da soli, quando lavorano, quando fanno tutto il resto, con la lode di Dio, lodando Dio. Tutta la vita immersa. Sono battezzati, quindi immersi in Dio, allora lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Certo che tutti sono contenti di vedere gente contenta, gioiosa, capace di collaborare, di comunione, a tutti piacciono queste persone, perché c'è il frutto dello Spirito Santo dentro la loro vita e il frutto dello Spirito Santo piace a tutti. Perché mitezza, fedeltà, bontà, lo trovate scritto sulle nostre scale, qui basta che andiate su una volta e vedete. Intanto il Signore, ma guarda un po', questi fanno queste cose qui, e Dio non sta in ozio. Cosa fa il Signore? Ogni giorno, quindi non una volta all'anno, ma ogni giorno, aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Questa comunità non fa niente per aumentare. È il Signore che ci pensa. Vede che questa comunità è il suo popolo finalmente, li manda lì tutti quelli che hanno un po' di umiltà nel cuore, quelli che sono capaci di mettersi in ascolto. Dio stesso, il Padre, li rimanda lì. Il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Noi siamo abituati, quando vediamo un bel inizio di un gruppo o di un'iniziativa bella, siamo abituati a vedere calare il numero dei partecipanti. Qui invece cresceva. Erano 3.000, qualche giorno dopo saranno 5.000. Dicono gli Atti degli Apostoli. Il Signore, ecco in che modo erano missionari, la prima chiesa missionaria, in che modo? Vivendo la vita che hanno ricevuto nel battesimo. Non facevano niente in più per andare a predicare agli altri, a questi, a quelli, o far opere di coso perché vengano, perché no, niente. Loro sono impegnati solo a vivere quella vita che hanno ricevuto, quindi a vivere in modo diverso da prima, a vivere la vita di Dio che hanno nel cuore. E questo vivere la vita ricevuta li rende missionari. Neanche, insomma, accolgono, loro non fanno che accogliere quelli che vengono a bussare. È Dio stesso che li alimenta. Ecco cari, questa è la chiesa. Qui abbiamo la fotografia di una chiesa, e possiamo dire della chiesa. Qualche volta la chiesa in qualche posto è così, qualche volta la chiesa in qualche altro posto non è ancora così, è un po' meno, manca qualcosa. Allora cosa bisogna dire? Coraggio, battezzati, a vivere la vita ricevuta, non a fare che, no, viviamo quel che abbiamo ricevuto. Questa è la fotografia della Chiesa. E quando sperimentiamo questa vita, quando sperimentiamo questa comunione, di Dio con noi e tra noi, allora comprendiamo, non solo, ma allora viviamo e non l'abbandoniamo più una vita del genere, perché vediamo che è veramente quello che aspettavamo da sempre, senza saperlo, la cosa che ci riempie il cuore. Perché quando c'è questa vita vissuta, non si desidera più nient'altro, siamo arrivati al riposo, in paradiso. Difatti la Chiesa che cos'è? È già il paradiso anticipato, che lì è presente Dio. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. E il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Adesso approfittiamo del momento di silenzio che abbiamo per ringraziare il Signore di averci chiamati a far parte di questa Chiesa, ad essere anche noi un sostegno di questa Chiesa, un aiuto a vivere questa vita e a aiutare i fratelli a viverla. Ringraziamo tanto il Signore. Amen.